non ricordo esattamente. Io
allora,
so,
allora scusi, se sì. fosse lo stesso, cambia qualcosa il fatto che sia un radar, uno che sta a Fiumicino e l'altro a Massala? Cerco di farla meglio la domanda. Se fosse la stessa distanza, varrebbe lo stesso principio per cui a quella quota, da quella distanza, non possono essere visti?
Ma intanto cominciamo a dire che la questione dei 5.000 piedi, io ho
generale,
messo così perché
scusa,
lei me l'ha...
Generale, chiedo scusa.
Sì.
Lei ha visto cosa è successo, mi fa fare queste figuracce, no?
Non ho capito.
Se mi interrompe,
sì.
E poi io dimentico la domanda e mi
sì.
dice che lei mi metta così in difficoltà. La domanda mia era semplicissima, cioè, non voglio impedire da una risposta, anzi, è proprio quella risposta che sto chiedendo.
Sempre tenendo presente che lui non è un tecnico, eh. Io
no,
questo continuo a ripeterglielo perché a questo punto
esperto.
Mi sembra che...
È solo un uomo molto esperto che ci ha spiegato di aver avuto sottotenente, tenente, capitano, eccetera, e che quindi Rada riconosce
sì,
e che è stato comandante
del
Rito.
No, 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 può essere pure che
l'aspetti operativo
lo dico nell'interesse di tutti.
Non ho capito.
Gli aspetti operativi pure che la situazione specifica di Marsala non sia in grado di farcela... di chiarircela il...
Non sto cercando di chiarire la situazione di Marsala, Presidente.
Sì, perché lei fa i riferimenti tra i radar di Ciampino sì. e di Marsala, se erano...
Apparecchiature diverse, di tipo diverso.
Scusi?
Apparecchiature diverse. Qual era la differenza tra radar di Marsala? Lei ha chiesto, mi sembra.
Sì.
Qual era, secondo il 7348 bis, non so,
sì.
è la differenza tra Fiumicino e Marsala? Dico, probabilmente... Non è in grado di
no,
dircelo
io lo chiedo, secondo la sua esperienza, un aereo a quella distanza e a quella quota poteva essere visto da un'altra area, da un altro radar conosciuto a quell'epoca. O lo abbiamo collocato a Marsala, collochiamolo ad Alghero o in Puglia, le chiedo, a quella distanza c'erano dei radar che potevano vedere degli aerei che volavano a 3-4 mila piedi?
Beh, io scusi, già il Guidi ha risposto probabilmente sì, parlando di Marsala.
No.
Sì,
però,
sì, no,
Presidente, diciamo, chiedo scusa, dopodiché mi ha detto che non sa a che distanza stava, allora
bene,
io ho cambiato le cose e le ho detto,
d'accordo,
posto una
d'accordo,
distanza
però,
come quella
se vogliamo
che
vogliamo essere precisi.
Senta. Io ho cercato di essere, lo sa, ma è
senta, ma
non
ci abbiamo
abbiamo il Monte Pellegrino, abbiamo un sacco di cose,
il ragionamento,
lo chiediamo a lui.
Il ragionamento che sta facendo lei presuppone che i radar di Fiumicino, parliamo del Marconi e del Selenia, e i radar della difesa aerea, quello di Marsala e quello di Siracusa, fossero, prima cosa, stessi tipi di apparato, cosa che non mai era. La potenza di emissione, di trasmissione della TCR2
sì, del Marconi... Questo lo il Presidente prima che ce lo dicesse.
Quindi, a un certo punto...
Per me va bene, per me va bene.
E quindi non si può fare diciamo dare una risposta a questa
generale,
domanda.
Generale,
sì.
Le ripeto, quello che lei adesso ci sta spiegando, ce l'ha sì. già spiegato prima il Presidente.
Sì.
Quindi lei non sta facendo che ripetere quello che è stato già detto in quest'aula. Io le voglio fare una cosa molto semplice, proprio sulla base della sua esperienza. Se se lo ricorda,
ma
può anche dirmi
sì.
non mi ricordo, ma se lei non sa che domanda gli sto facendo.
Vabbè,
la mia domanda è questa ed è semplice. Per la sua esperienza, nel 1980, un radar, qualsiasi, che lei conosceva esistente in quel momento, poteva vedere un aereo a 130, 120? 120 miglia di distanza che volava a 3, 4 o 5 mila piedi d'altezza?
Se fosse stato un radar per il controllo del traffico aereo civile, io le risponderei no. A 130 miglia di distanza un radar realizzato. Infatti quando io l'ho parlato della ATCR2, del radar Selenia ATCR2, la sigla ATCR significa Air Traffic Control, significa un radar costruito e realizzato per le esigenze del traffico aereo civile, cioè per aeromobili che hanno una conduzione del volo in un certo modo. Quando vengono realizzati i radar per la difesa aerea, questi radar hanno delle caratteristiche notevolmente diverse da un radar civile.
Caratteristiche che lei conosce?
Caratteristiche che non conosco, per esempio
allora,
l'antenna.
Allora
l'antenna
allora,
può avere le dimensioni quattro volte.
Ha detto fermiamo, scusi.
Allora fermiamoci. Voglio dire, dopo che ha detto caratteristiche che non conosco,
Lei non lo conosco nemmeno io.
È molto simpatico, è molto interessante.
No, non le conosco nemmeno io le caratteristiche per
ma poter... questo è il problema, che non le conosce lei a cui le ho chieste, e quindi è inutile che andiamo avanti.
Esatto.
Allora faccio, cambiamo argomento. In sala operativa esistevano delle linee telefoniche rispetto alle le cui conversazioni non erano registrate?
Lei parla di linee telefoniche operative? Ha detto operativo, ho capito bene?
Io ho chiesto in sala operativa, poi magari...
No, in sala operativa, se queste linee telefoniche erano state installate nella sala per esigenze operative, le dico che non era possibile che non fossero registrate.
Esigenze operative sono quelle che attengono al servizio, no?
È chiaro.
Certo. Senta, lei prima, rispondendo a una domanda del difensore di parte civile, ha detto di non avere avuto esperienza diretta di collisioni in volo tra aerei, no?
Di collisioni in volo, sì.
E immagino che il collega poi non l'ha fatta la domanda, ma immagino che preludesse a questa domanda che le faccio io adesso.
Sì.
E allora come mai, pur non essendole mai capitato, in quella circostanza pensò a una collisione?
Ti dispiace ripetere queste ultime parole? Come mai?
Pur non essendole mai capitata personalmente la circostanza di due aerei che collidono, come mai in quella circostanza pensò a una collisione in volo?
Scusa, ma io mi sembra che questa cosa, che questa ipotesi, l'ho già ripetuta e l'ho detta, mai ho pensato.
Generale, io l'ho messa in relazione alla domanda che le hanno fatto, se lei sinteticamente ce la
dice. No, io non ho nessuna difficoltà a ripeterla.
Grazie.
Perché ho detto, dalla frequenza con la quale, non solo nel passato, ma anche nel passato recente, e addirittura nel presente, perché la cosa si riferisce al 13, 14 e 15 dicembre, velivoli imbarcati su unità militari americane, va bene, venivano ad operare nello spazio aereo riservato alle nostre esigenze, abbiamo delle aerovie, chiaro, quindi nella fattispecie nella 13, no? Per cui non ritenevo, quando io ho formulato questa ipotesi, non ritenevo che fosse impossibile che uno di questi aerei, che poteva eventualmente essere lanciato da uno di questi numerosi aerei che poteva essere lanciato, potesse a un certo punto aver combinato quello che noi dicevamo.
Grazie.
Prima o dopo, succederà, a forza di insistere a fare queste operazioni sullo spazio aereo dove opera il traffico civile, prima o dopo potrebbe capitare. E io ho detto, vuoi vedere che questa è stata l'occasione, va bene, che ha portato alla collisione, soltanto come ipotesi, ma io non c'avevo una cosa, chiedevo perché prima o dopo...
La domanda del collega difensore, avvocato Bartolo, ha detto che ha fatto quell'ipotesi anche se quella sera non si verificarono le circostanze di allarme o di pericolo di vedere, no, altri aerei che passavano.
Perché, cioè che nella nostra copertura radar non si erano visti queste tracce,
va bene.
Ma non è detto che non fossero state fuori.
Da un'altra parte, chiaro.
È chiaro.
Senta, lei conosce il generale Melillo?
No.
Non l'ha mai conosciuto?
Mai conosciuto.
Ha avuto mai disposizioni da qualcuno riguardo alla vicenda dell'incidente aereo, circa come comportarsi?
Se non le dispiace, ripeto la domanda perché non l'ho compresa.
Se qualcuno le ha mai suggerito un comportamento da tenere in relazione agli accertamenti giudiziari che si sono svolti circa l'incidente aereo di Ustica?
No.
Grazie.
Avvocato Figliani, difesa del generale Ferri, ci può riferire che ampiezza aveva il fascio di propagazione dell'energia elettromagnetica del radar di Ciampino, che poi era collocata a Fiumicino l'antenna?
No, non sono in grado di dare una risposta. Non lo so, questo è un fatto tecnico, potrebbe darsi che all'inizio, quando è stato installato, se ne fosse pure parlato, ma non posso dare una risposta nemmeno in via di approssimazione.
Crea comunque un angolo, no? il fascio di propagazione elettromagnetica, nel senso che c'è il vertice vicino all'antenna, l'angolo, e poi si allarga man mano che va verso il
si allarga e fa, diciamo, una specie di lobo. Ecco, fa un lobo, sì. Questa è l'antenna, parte dall'antenna, va verso l'alto, riscende, e poi si abbassa e poi ritorna qua.
Quando un aeromobile passa molto vicino all'antenna radar, il segnale che voi vedete sullo schermo è piccolo o è grande?
Beh, le posso dire che in certi casi c'è il famoso cono di silenzio, per cui se addirittura passa sulla verticale di un'antenna radar, di un tipo di radar, addirittura scompare la traccia.
Supponiamo che passa a un miglio davanti al radar o 10 miglia, si vede un punto piccolo o un punto grande sullo schermo?
Ma tra 5-10 miglia questo tipo di distanze la dimensione dell'eco più o meno non fa nessuna differenza. Se parliamo di un aereo della stessa superficie.
Sì, prendiamo lo stesso aereo che passa a 10 miglia, lo spostiamo e lo mettiamo intorno al limite massimo di portata del radar, che mi sembra sia intorno alle 150 miglia.
Il caso specifico di cui parliamo erano 120 miglia.
Allora, se passa, diciamo, a 115 miglia, lo stesso aereo, sullo schermo voi vedete una traccia più grande, più piccola o uguale rispetto allo stesso aereo che passa vicino all'antenna?
Rispetto allo stesso
segnale visivo, cioè le dimensioni.
Ho capito perfettamente. Rispetto allo stesso aereo e nello stesso assetto in quel momento.
Sì.
Perché se l'aereo si mette tangenzialmente all'antenna, offre tutta la superficie riflettente, dalla punta fino alla coda. Se l'aereo si mette in direzione di allontanamento dall'antenna, offre una superficie minore. Alla coda. Allora, a parità
di superficie riflettente, diciamo.
Ecco, a parità di superficie riflettente, sia come costruzione dell'aereo, come tipo di aereo, sia come assetto in quel momento, come posizione, come si è messo, l'energia che l'aereo rimanda rispetto a 5 miglia, 10 miglia, quando lei ha parlato, l'energia a quella distanza, che cosa accade? Dall'antenna, l'antenna per viaggiare fino a 120 miglia, come lei ha parlato, attraversa tutto uno strato d'aria che ne assorbe una certa quantità. Poi quando colpisce la massa metallica ne trattiene una certa quantità. Quando l'energia ritorna indietro, viene riassorbita nuovamente nell'attraversare a ritroso lo strato d'aria. Quindi
ma noi non possiamo ora fare
discussioni
prettamente scientifiche un test che per quanto possa essere... Esperto,
mi consente, ho formulato male la domanda. Io quello che ho chiesto, volevo chiedere,
tempo, perché qua
è la visione
tempo.
Dell'immagine, cioè volevo sapere se l'immagine che il controllore radar vede sullo schermo della stessa la vede più grande o più piccola a seconda della superficie rispetto alla
che mi è dato ricordare quando, diciamo così, era ancora operativo, nel senso stava. L'aereo a una distanza maggiore, quasi in prossimità del limite della copertura, come lei sta dicendo, l'eco è inferiore come entità rispetto a quello che si trova a 5 miglia.
La grandezza rappresentata sul video.
L'eco, si chiama l'eco, esatto. L'eco è inferiore come dimensione rispetto a quello che si trova a 15 miglia. Se io ben mi ricordo, perché ovviamente ormai sono passati gli anni che sono passati.
Un'altra domanda. Cosa sono gli strip del progresso del volo?
Le strip?
Sì.
Le strip sono delle strisce di carta che si infilano in dei contenitori e dove vengono trascritti dei dati che riguardano il piano di volo che ha compilato il velivolo, che si riferiscono al nominativo dell'aeromobile, alla quota che lui ha deciso alla quale ha deciso di condurre il volo, all'aeroporto di partenza, all'aeroporto di destinazione, alla rotta che ha scelto di seguire, alla velocità vera all'aria, detta true speed, alla TAS, true speed, alla velocità vera all'aria, come dato. E poi queste strips vengono compilate dall'assistente controllore adesso con i nuovi sistemi vengono addirittura compilate dalle certe apparecchiature automatiche che sono pilotate da dei computer, perché il piano di volo viene introdotto nei computer, poi il computer provvede alla stampa automatica delle strip.
No, la seconda domanda è possibile o probabile che Luccioli, quando parla di aver visto la rotta, si riferisca...
Non ho capito, quando il Luccioli
quando parla di aver visto il tracciato, si riferisca allo strip del progresso di volo?
A una serie di strip. E penso che fosse, lei adesso ha menzionato, l'unica soluzione possibile per cui lui abbia scambiato questa serie di strips che sono messe sui punti di riporto, nel caso Ponza, A13A, A13B, quindi ce n'è una serie, per ogni punto corrispondente ai punti di segnalazione obbligatoria si mette una strip, e che lui abbia visto questa serie di strip, va bene, che l'abbia individuata come un tracciato, quella è l'unica spiegazione.
Quelle erano visibili in quel momento, nella sera dell'incidente, giusto?
Credo che siano state messe da parte, perché poi a un certo
punto... Sì, ma stavano nella sala, voglio dire, dove eravamo.
Sì, stavano nella sala, esatto, stavano nella sala, certo.
Non ho altre domande, grazie.
Senta, lei ha detto che...
Scusi.
Se una volta è andato lì con i suoi colleghi in visita alla porta aerei,
sì, esatto.
E lei ha detto, lì c'erano i radar, vedevano tutto. Perché sì. Quali erano le differenze tra i nostri e i loro radar?
Differenze non sostanziali non ce n'erano, perché...
Lei ha detto, loro vedevano tutto, quindi lei ha usato un'espressione che mi faceva pensare che loro erano in grado di avere una capacità
di visione,
maggiore
alla nostra. No, non era questo il fatto di vedere tutto, nell'ambito della portata, che anche i loro radar avevano ovviamente una certa portata, ne avevano più di un tipo, ne avevano uno a corta distanza, a media e poi a lunga distanza per l'avvistamento di eventuali incursori che si avvicinassero alla porta aerei da lontano per essere già pronti a fare le operazioni di contrasto. Allora, il nostro radar, che era un radar di buona portata, diciamo 120 miglia non sono poche, e il radar loro, più o meno come portata, si possono definire tali che loro vedevano in effetti quello che potevamo vedere noi. Poi c'era la portata che si spostava e l'area visibile da parte loro diventava diversa dall'area visibile nostra, dove avevamo delle postazioni fisse del radar.
Ho capito. Senta, che tipo di coordinamento c'era tra voi e i radar della difesa aerea, in particolare con quei radar tipo Marsala e Siracusa, la cui copertura supportava la vostra, nel senso quando terminava la visione radar da parte del radar civile, poteva invece essere utile anche ai fini del traffico civile la visione dei radar della difesa aerea? Cioè, voglio dire, c'erano un coordinamento particolare? Ecco, quali erano le regole che...
No, in situazioni di normalità, quando un aereo usciva dalla nostra copertura radar e, diciamo, era visibile dai radar della difesa, non c'era nessun tipo di coordinamento. L'unico fatto era questo, se mi consente, che noi per tempo passavamo le informazioni relative al traffico che avevamo sotto controllo, sulla compagnia, sul nominativo, sul tipo d'aereo, sulla quota, affinché loro potessero avere elementi per stabilire se quell'aereo che entrava nella copertura radar loro, che avevano nella copertura radar loro, era l'aereo della TVA o dell'Italia o dalla Pan American che gli avevamo segnalato noi lungo quella rotta e quella certa quota, o se era un estraneo, qualcuno che si era infiltrato, perché è chiaro che loro dovevano fare un confronto tra quello che era il traffico civile e un eventuale incursore che si era, diciamo così, infiltrato per un determinato fine o un obiettivo.
Quindi questo, scusi, quando terminava la copertura radar civile, chi era il controllore radar? Chi notiziava anzitutto? Per esempio nell'ipotesi qui del 19 che andava a Palermo, questa notizia da parte del Diciampino a chi veniva data? a Marsala, a Siracusa, a chi?
No, questa notizia, lei signor Presidente sa che c'è una catena radar della difesa la cui copertura fa, diciamo, overlap, cioè dove finisce una copertura di una postazione radar c'è anche una sovrapposizione dell'altra per avere, senza soluzione di continuità, la possibilità di seguire un traffico. Allora, quando a un certo punto da parte, la cosa avviene in questi termini, l'aereo è partito da Bologna, se non sbaglio, l'aereo dell'Italia. Allora, vicino all'aereo di, vicino a, a Bologna c'è un radar della difesa, va bene, adesso non vogliamo dire dove sta, il quale ha ricevuto l'informazione da parte di Milano, perché Bologna sta nella FIR di Milano, non è nell'area di competenza di Roma, ha ricevuto l'informazione, e anche perché il piano di volo di questo aereo che parte da Bologna e va a Palermo, mentre arriva agli enti di controllo del traffico aereo civile, viene anche smistato alla difesa aerea, perché loro sappiano che a una certa ora dovrà avvenire un volo da parte di un certo tipo di aereo che farà la rotta da Bologna fino a Palermo, seguendo una determinata rotta che nella fattispecie era Bologna-Firenze, Bolsena, credo Fiumicino, Ponza e così via. Quindi loro già ricevono, diciamo, questa informazione. Poi questo è un piano di volo, fino a che non ricevono l'informazione del decollo dell'aereo, questo è solo un'informazione di tipo generico. Se poi l'aereo per un guasto non parte, questa informazione del piano di volo rimane un fatto, diciamo così, amorfo, un fatto statico. Ecco, quello che il piano di volo è un fatto statico. L'orario di decollo relativo a quel piano di volo, alle informazioni, attiva le informazioni. Allora, quando questo aereo è partito da Bologna e l'orario di decollo è stato trasferito a quel radar militare, che credo che sia grosso modo,
vabbè, a un radar militare,
dove è?
Sì, a me interessa quando
l'aereo, questo radar
militare, sì, esatto, radar.
Sì, esatto. Io sono stato costretto a farle questa cosa per, sì, per darle un'idea precisa di quando.
Sì,
allora, questo radar militare riceve l'informazione che l'aereo è decollato. Allora, c'ha già i dati del piano di volo che si riferiscono alla quota a cui si porterà grosso modo questo aereo.
D'accordo, scusi, sì, arriviamo alla,
sì,
fine.
Allora,
la domanda è questa.
Sì.
Nel momento in cui il vostro controllo radar,
sì,
perde,
sì, esatto,
per la distanza, la visione radar dell'aereo,
sì,
trasmette qualche...
No.
Perché prima mi era sembrato di capire, sì, che...
No. Se non c'è una situazione di emergenza, non trasmette niente, perché dà per scontato che l'aereo sta
che
volando
l'aereo
proceduralmente.
Proceduralmente, esatto. Quindi no, dico, non trasmette nessuna comunicazione ai radar militari.
No, signore.
I quali se lo seguono per conto loro.
E lo hanno già battezzato amico.
Esatto.
L'hanno già battezzato amico nella catena da Ferrara a Grosseto, a Licola.
Esatto. Voglio un'altra cosa, quando qualche radar militare non è attivo,
sì,
non funziona,
sì,
per vari motivi,
sì,
perché c'ha l'esercitazione...
Parliamo sempre di radar militare?
Militari,
sì,
nelle esercitazioni, perché in manutenzione,
sì,
eccetera.
Sì.
Voi ne ricevete informazione o no?
No, signore.
No,
no, signore. No, signore. È un fatto squisitamente loro, questo tipo di, diciamo, di temporanea,
senta,
o definitiva.
Lei, parlando... perché nel corso di questa telefonata che lei ha con Fiorito,
sì,
sicuramente ha parlato di esercitazioni.
Certo.
Lei mi ha detto esercitazioni del pomeriggio.
Sì, c'era stata un'esercitazione, io perlomeno lì raccolsi queste informazioni, che c'era stata un'esercitazione che era iniziata alle prime ore del pomeriggio. Però non sono entrato nel merito di vedere...
Però io le faccio presente che è sicuro che lei parla di un'esercitazione che non è del pomeriggio, ma è della sera. Perché quando lei parla e dice, tra l'altro, parlando con Fiorito proprio all'inizio, dice cerchiamo di ottenere qualche informazione dai radar della difesa in Sicilia.
Sì.
Poi va avanti e dice... sembra che loro no, quando gli è stato chiesto qualcosa, cioè se osservavano le tracce a cose avvenute, in quel momento si sono messi a guardare e hanno visto soltanto l'Air Malta che volava con rotta sud, sempre sull'Ambra 13,
sì,
e che lasciava praticamente, lasciava Palermo,
sì,
dopo averlo sorvolato, quindi sì. L'Air Malta, loro vedono, dice lei, l'Airata della Sicilia, vedono l'Air Malta
sì.
Che lascia Palermo,
sì.
Era diretto nella FIR di Malta. Però, lei sempre continua, hanno guardato quando gliel'abbiamo detto
sì.
Noi, si sperava che loro avessero seguito le due tracce, l'Italia sotto sì. E l'Air Malta sopra.
Sì.
E avessero preso nota dell'orario, della posizione
sì. Sì.
Alla quale era sparita la traccia dell'Italia.
Certo.
Cosa però che sembra che non dice che non stavano guardando perché c'hanno l'esercitazione. Fiorito dice c'era l'esercitazione e lei dice sì, c'era l'esercitazione perché dice che vedono, presente lei,
presente, sì.
Razzolà diversi aeroplani. Quindi lei qui si riferisce a un'esercitazione che, secondo sì. Quello che lei dice, ha impedito alla difesa della Sicilia di verificare cosa sì. Era successo alla traccia dell'Italia perché ci avevano l'esercitazione. Quindi sicuramente lei parla di un'esercitazione che non era quella del pomeriggio.
Beh, evidentemente io...
Ora, questo tipo di esercitazione,
sì.
Lei... Da chi l'aveva presa e come mai poi lei ricollega? Perché dice, sì, c'era l'esercitazione perché dice che vedono razzolà diversi aeroplani americani. E io stavo pure ipotizzando eventuale collisione. Quindi sì, l'esercitazione è chiara.
Io evidentemente lì in quel momento ho fatto confusione fra l'esercitazione, diciamo, che era iniziata nel pomeriggio e che poi non mi ricordo quando era previsto che finisse, è un'esercitazione di cui parlano loro, fatto evidentemente
loro chi?
Parla la difesa, chiaro, no? E ho fatto confusione fra le due cose, fra le due tipi di esercitazioni, quella che...
E vedono razzolà è riferito sempre alla difesa.
Eh beh, sono loro, è chiaro, che vedono razzolare, noi non siamo noi, cioè è un'informazione che viene da loro verso noi.
Okay. Senta, un'altra cosa, per quanto riguarda lì la telefonata all'ambasciata, no?
Sì, signore.
Lei ha detto che era, diciamo, lo scopo principale, essenziale per quanto riguarda lei, era verificare... la possibilità di soccorsi,
insomma. No, di verificare se avessero avuto per caso delle unità in navigazione nell'area del Basso Tirreno, di comunicarmi che noi avevamo perduto un aereo e che dessero in loro il massimo di supporto alle operazioni di soccorso. Questo era lo scopo.
Ora, qua, dalle trascrizioni, ore 20:39 Zulu, Roma, ambasciata americana.
Sì.
Proprio la trascrizione inizia Roma, cioè una persona qualificata X
sì.
Che ha formato il numero dell'ambasciata,
sì.
Prima ancora che l'ambasciata risponda dicendo sì. American sì, sì. Good evening,
sì.
Si sente X, che probabilmente è quello che sta facendo la chiamata, che dice, allora io chiamo l'ambasciata chiedendo dell'attaché. Senti, guarda, una delle cose più probabili è la collisione in volo con uno dei loro aerei, secondo me. Quindi qui, questo che fa la telefonata, come mentre sta telefonata dice, guarda, chiedo all'ambasciata una delle cose, cioè lei qua a questo punto che cosa può dire?
Ma io osservo a questo punto che fare una telefonata all'ambasciata americana per parlargli di un'ipotesi, un'ipotetica collisione in volo, una cosa
probabilmente
era per
sapere se gli mancava un aereo, insomma. Ma questo cioè come logica, perché se quello telefona dicendo senti qua io ora telefono perché all'ambasciata chiedo dell'attaché, una delle cose più probabili è la collisione in volo con uno dei loro aerei, secondo la logica telefona per dire non il soccorso ma se gli vabbè. Comunque,
io
questo
l'intento che mi ha diciamo, per il quale mi sono rivolto all'ufficiale, credo che fosse il maggiore Iarotti, e quello che parlava, diciamo, abbastanza cose, era quello di dire di chiedere se avevano delle unità in navigazione, perché era, si era verificato quello che si era verificato. Il fatto della cosa era in termini di pura supposizione, non c'era nessun elemento per poter nemmeno avanzare una cosa del genere.
Un'altra cosa, lei ha detto che praticamente l'unica persona in grado di effettuare il tracciato del radar era il russo.
Sì, signor.
E quindi, e che per lei poi, insomma, la cosa importante era verificare esattamente dove l'aereo
era caduto. Certo.
E allora mi chiedo, va bene che il russo non era a servizio, ma perché lei non l'ha convocato subito? Cioè, va bene che quello, però in un caso del genere, l'unica persona è russo che può fare il tracciato, lo convoco subito per vedere dove è caduto l'aereo. Dico, per quale motivo non è stato fatto qui?
Io la risposta là,
scusi, lei la procedura dice che il terzo punto del decalogo è quello di attivare immediatamente, come è logico, come è naturale, in tutti i modi le attività anche per il soccorso. C'è l'esigenza primaria di verificare dove è caduto l'aereo. L'unica persona che secondo lei è in grado di fare questo è il russo, perché non lo chiama subito?
In quel momento, sotto la pressione di fare cosa un'altra, questa cosa, diciamo così, non mi è passata per la mente. Ecco, non è che noi di questi tracciati ne facevamo. Quella, ritengo che, anzi, posso affermare con cosa, che il tracciato dell'Italia 871 è la prima volta che è stato fatto per un aereo caduto e di cui non si sapeva la posizione.
E certo, quindi, perché non era... ci ha detto finora che gli episodi precedenti si riguardavano aerei che erano caduti davanti agli occhi.
Questa cosa di rivolgersi a Russo, di cercare di farlo venire e di chiedergli di attivarsi per poter fare una cosa, a me personalmente, come non è venuto in mente al maggiore Massari, al caposala o al suo, a me non è venuto in mente in quel momento. Questo non ho difficoltà ad ammetterlo.
Senta, lei ha detto che a un certo punto avete sigillato tutti i nastri.
Sì.
Allora, ma Russo, il tracciato, come ha fatto se erano tutti sigillati?
Per poter fare quell'operazione che io le ho richiesto, allora è chiaro che il nastro radar è stato dovuto utilizzare, è stato dovuto aprire. È stato aprire la scatola, va bene, prendere il
ma
nastro.
Scusi, lei ha detto c'erano i piombini, eccetera, quindi avete piombato.
Certo. Se...
No, scusi, io sto chiedendo,
io dico
certo.
Una cosa, io detto,
dico,
l'operazione...
dopo che è piombato non li può toccare nessuno.
No,
poi
nessuno esterno alla nostra cosa, ma se c'è un fine come quello che ci si propone di identificare una cosa, questa è una questione, diciamo, di così importante livello, che si apre quel coso, si fa
non poi si... che sia. Io dico, allora, voi avete piombato, e l'avete spiombato.
Per fare quell'operazione è stato inevitabile.
Presidente,
sì.
Forse si potrebbe chiarire questo punto, perché nella sera i nastri dovevano essere ancora dentro il sistema.
No, lui ha più volte detto che i nastri sono stati sigillati, non immediatamente,
io ho parlato
la sera, l'ha sigillato
lui.
CBT.
No, io non l'ho sigillato personalmente, signor Presidente, non sono stato io che ho proceduto.
I nastri quando sono stati... Non quelli dei razzi.
Quando sono stati
sono ritirati. I nastri conici, non quelli dei radar.
Certo. No, lui ha detto che è stato spiombato. Guardi, avvocato, è inutile. Poi lei farà le domande. Lui ha detto che è stato spiombato.
Cos'è questo, scusi?
Sì, ma lui ha anche detto prima...
Avvocato, poi farà le domande lei.
Dunque, io ho detto che la procedura prevedeva che tutto ciò che fosse registrazione magnetica, cioè sul nastro, dovesse essere... diciamo così, fermata a un certo orario che assicurasse la sicura copertura delle informazioni, la sicura acquisizione, e poi la procedura scritta prevedeva che il caposala procedesse alla sigillatura dei contenitori, addirittura con la piombatura. Ma non ho detto che l'ho fatto io questa operazione, io probabilmente la può aver fatta, sicuramente l'ha fatta il maggiore Massari quando io ero andato via, perché era previsto che poi questi contenitori presi, sigillati e piombati dovessero essere tenuti nella cassaforte che era nella sala operativa e chiusi a chiave e tenuti
finito. Ma lei prima, se, quando io ho detto se, allora l'avete spiombato la mattina, lei ha detto sì.
Se, ho detto sì, se, ho detto sì, ammesso che il maggiore Massari avesse eseguito l'operazione anche per il nastro radar.
Comunque guardi, siccome lei, la mattina dopo, lei viene sentito ai sensi del 348 bis, sì, può astenersi da rispondere anche a singole domande,
sì,
oltre che a
quindi. C'è. Io quando quando il colonnello Russo ha proceduto a questa operazione di prelevare il nastro, che non è che io fossi presente, io ho detto al colonnello Russo di procedere a, utilizzando il nastro radar, a vedere se potevamo identificare il punto di caduta.
E allora quel nastro radar che ha visionato il Russo e poi ne ha tratto il tracciato.
Esatto.
Era già stato piombato, messo nella pizza.
Questo,
come
io non l'ho potuto constatare di persona.
Bene. Allora, vuole esaminare per cortesia quel tracciato?
Sì.
Tracciato di carta.
Sì, la cartina con rappresentazione grafica degli echi consegnata dall'aeronautica militare alla Commissione di Stati all'inizio dei lavori di tale commissione, precisamente la copia di cartina in possesso di ingegner Bosman, sequestrata presso l'abitazione di Bosman.
L'abitazione?
Del Bosman. Ecco, volevamo chiederle se questo corrisponde al tracciato che lei ha visto poi quella mattina dopo che Russo
aveva... ha terminato di fare, diciamo così, di fare...
Sì, ecco, no, volevo chiederle se è quello che lei... Se lei riconosce...
Guardi, la carta era un tipo di carta...
Al microfono.
Diciamo che la carta era dello stesso tipo di questa. E le modalità della tracciatura potevano essere, diciamo, di questo tipo. Però non posso asserire con certezza che si trattasse dello stesso, stesso tracciato.
D'accordo.
Sì.
Per quanto lei possa ricordare,
sì,
quei due echi spuri,
sì,
sul quale tanto ora abbiamo parlato, no?
Sì.
Ecco. Lei li rivede lì? E se sì, ci può indicare quali siano?
Non mi sembra non sono in grado di riconoscerli, signor Presidente. Almeno, anche perché potrebbero, non lo so, potrebbe essere stati indicati dallo stesso, non ho dimestichezza su uno schermo radar, ho una certa familiarità, con qualche cosa fatto in questo modo mi trovo in difficoltà
se può rispondere alla domanda.
Scusa. Lei ha detto in precedenza che aveva fatto riferimento col Russo all'aerovia indicativamente. È in grado di dirci se quel tracciato rappresenta un'aerovia?
l'aerovia prima ha fatto anche riferimento a 20 miglia, se non vado errato.
Sì, sì, potrebbero essere, diciamo così, queste due linee, la larghezza dell'aerovia, però non, come ripeto, quando io ho guardato, diciamo, questo tracciato, e quando io ho guardato questo tracciato insieme col colonnello Russo, e diciamo così, e ho chiesto, va bene, a parte il fatto che è stato, ho guardato per non più di un paio di minuti, è stato lo stesso colonnello Russo che mi ha dato delle indicazioni, che mi ha aiutato, diciamo così, a vedere che qui si vede questo coso, questo e quest'altro, perché io effettivamente non ero abituato, non ho non avevo l'esperienza, è la prima volta che vedevo un tracciato, ecco. Quindi adesso dire se fosse lo stesso o un altro, non mi sento in grado di confermarlo.
Un'altra precisazione. All'inizio della sua deposizione,
sì,
lei ha detto che quando arrivò alla sala operativa,
sì,
si recò subito al settore sud.
Presumo, sì, di essermi legato, perché
più, sì, più avanti,
sì,
rispondendo al difensore, mi pare, del Bartolucci, ha precisato che inevitabilmente Guatti andò a parlare col controllore radar del TSR, che è, sì, Sud Roma.
Sì.
Voleva dire questo, cioè lei, voglio sapere, quindi lei per settore sud intendeva...
Intendo l'ultimo settore radar.
L'ultimo
settore radar. Però questo, diciamo così, la do quasi con una certezza del 90%, perché è istintivo per me come operativo, come cosa, andare a chiedere a quello che ha visto per l'ultima volta l'aeromobile, in realtà, che cosa aveva osservato prima che l'aeromobile uscisse fuori dalla copertura operativa. Al 99% credo che gli sia rivolto proprio a quel settore lì e non a un altro.
Senta, quella sera, nella sala radar,
sì,
il personale era al completo? O c'erano, o mancava qualcuno che veniva sostituito? Insomma, da quello che lei ricorda.
Ma... che io ricordi, mi sembra che tutte le posizioni erano coperte, mi sembra, però ripeto, in quel momento
perché siccome il foglio di presenza proprio del 27,
sì,
giugno,
sì,
non è stato trovato poi,
sì,
quindi ecco, bisogna fare una ricostruzione,
sì, anche se sia stata ricostruita poi successivamente, credo.
Sì, ricostruita, diciamo, sulla base
attraverso, poi, sì,
ecco, no, però volevo, sì, sapere se più o meno erano tutte coperte le postazioni.
Di quanto mi ha riferito, diciamo così, il maggiore Massari, che era il caposala operativo, che aveva, diciamo così, anche il compito di assicurarsi che le posizioni fossero coperte. Una posizione, diciamo, scoperta è una posizione che crea un problema per il quale il caposala deve provvedere in un certo modo. Se è una posizione scoperta di un certo rilievo, addirittura deve adoperarsi per far venire la riserva in servizio. Cioè scoperta nel senso che quella telefonata ha avuto un incidente e non è potuto arrivare. Allora a questo punto il caposala, però non ricordo che il caposala mi abbia riferito di qualche cosa del genere, cioè l'assenza di un assistente o di un controllore per il quale lui aveva dovuto mettere in atto una certa procedura. Come quella di chiamare in servizio una riserva o di trovare,
vabbè,
una soluzione.
Vabbè, andiamo. No. Allora, domande?
Sì, sì. Avvocato Benedetti, parte civile. Senta, generale, rispondendo poco fa al Presidente,
sì,
lei ha detto che seppure la prima ipotesi che lei aveva fatto, o una delle ipotesi che lei aveva fatto, era la collisione in volo, con, evidentemente, visto che le avevano riferito di un'esercitazione americana, con aerei americani, lei, tra, diciamo, i motivi per cui le sembrò opportuno chiamare all'ambasciata americana non era per sapere se mancava un aereo, giusto? Poi lei ha detto che per quanto riguardava il tipo di aereo che lei, di cui lei aveva parlato, il Phantom, era una cosa meramente ipotetica.
Certo.
Allora io le leggo il testo della telefonata, una parte ovviamente, certo, del testo della telefonata fatta all'ambasciata americana di, certo, cui le ha parlato prima il Presidente, così vediamo se lei mi può chiarire un punto. Allora, X3, un soggetto che qui si chiama X3, dice: telefoni a Sigonella e gli dici, ma voi quando lì è cascato un Phantom, chi chiamate degli americani? Ecco, è cascato un Phantom, dimmi chi devo chiamare. La voce immediatamente successiva, che corrisponde al signor X, dice: dai, su, su, provate un po' a questa maniera, vediamo se lo tirano fuori. A Napoli è possibile che non lo sanno? E immediatamente dopo: è possibile che se loro hanno una cosa con un Phantom, emergenza, non hanno una linea di contatto con gli americani? Allora io volevo sapere, questo signore che nel contesto, diciamo, di un discorso sul Phantom, che è caduto un Phantom, che bisogna chiamare gli americani perché c'è un'emergenza, dice: dai, su, su, provate un po' a questa maniera, vediamo se lo tirano fuori. Mi può spiegare una frase del genere?
Vabbè, io, siccome non l'ho fatta io sta comunicazione, questa frase, vediamo se lo tirano fuori.
No, lei faceva parte, ha detto poco fa, di questa comunicazione.
Cioè,
lei
faceva parte.
Lei era uno di quelli che parlava. Lei ha detto proprio, rispondendo a una mia domanda.
Ma si riferisce questa cosa fatta a ridosso della telefonata all'ambasciata?
No, no, questo che io le ho appena letto, generale, mi scusi.
Sì.
E fa parte della telefonata all'ambasciata, cioè sono voci che si sentono durante la registrazione fatta all'ambasciata americana. Quindi lei è fra quelle persone presenti, perché lei poco,
sì,
fa ha detto che era uno di quelli che stava lì, stavate telefonando all'ambasciata.
Sì.
Uno,
sì,
il signor X, dopo aver parlato di Phantom, che lei dice,
sì,
che,
sì,
era,
sì,
solo una cosa ipotetica, dice:
sì,
dai, su, su, provate un po' a questa maniera, vediamo se lo... Dice, vediamo se lo tirano fuori. Io voglio sapere, visto che lei mi ha detto che,
sì,
il discorso sul Phantom era meramente ipotetico,
sì,
e invece in questo testo della telefonata sembra una cosa attuale e concreta, voglio sapere se mi sa spiegare. Lei può dire no, non lo so spiegare. Se
no,
mi sa,
ma io non
spiegare
lo so spiegare perché,
ma non lo so spiegare perché, per il semplice fatto che non c'era nessuna prova, ma non c'era nessuna prova che sto Phantom fosse caduto.
Presidente, volevo semplicemente sollevare questa obiezione alla domanda che sta ponendo il difensore di parte civile. Ora, ognuno può dare delle interpretazioni, è evidente. A me l'interpretazione che viene non è quella di un fatto reale e attuale come la descrive.
No, guardi, Presidente, però voglio dire, l'opposizione fatta così, con cui adesso l'avvocato dà la sua interpretazione su una telefonata, io non ho detto, non ho dato
posso
nessuna interpretazione. No, no, in questi termini.
Cioè, possiamo fare almeno una volta parla uno e una volta parla l'altro.
Prego, prego.
Grazie. Allora, stavo dicendo, l'interpretazione che ci dà il collega è senz'altro apprezzata da lui stesso e non solo da chi altro. Quella che do io è diversa. E allora a questo punto, Presidente, mi domando se non sia opportuno porre a disposizione di tutti noi, considerato qui anche un problema di inflessioni, di toni, di esclamazioni, di incertezze nel parlare, riascoltare questa telefonata. Ecco, in questo senso la mia posizione, non sto dicendo, collega, che la mia è senz'altro preferibile alla tua, però a me sembra chiara che non è quella sua, e allora proprio per questo motivo faccio questa richiesta.
Presidente, la difesa generale Bartolucci, il difensore di parte civile in premessa, ha attribuito a una delle tre voci, secondo lui una delle tre voci apparterrebbe al generale Guidi. Lì ci sono delle lettere XX1, X2, X3.
Infatti
quindi,
guardi collega, io
la
non
premessa
ho
credo,
no, guardi,
la premessa è stata
momento,
fatta.
Avvocato, scusi, ma faccio
la premessa è stata fatta, una delle voci dovrebbe essere la sua. Già la premessa è già un dato di fatto che non si può dare per scontato, perché in tutte le telefonate in cui il generale ha riconosciuto la sua voce, c'è la lettera G che sta per Guidi. Quando c'è X, X1, X2, X3, sono voci che non sono state identificate nel corso dell'istruttoria. Quindi in questo senso, e limitatamente a questa cosa, c'è opposizione alla domanda così come formulata.
Presidente, rispondendo a me, poco fa vuol dire un'ora, due ore, ora non ricordo, ha detto che il soggetto in questa telefonata che ha uno spiccato accento romano era lui. A me, mi ha risposto a me in questi termini poco tempo fa.
Non poteva escludere che fosse lui. Allora,
io chiedo,
specificatamente a questa prescindere, cosa, a questa affermazione,
a prescindere dall'interpretazione che se ne può dare, se mi sapeva spiegare il contenuto di questa frase. Dai, su, provate a questa maniera, vediamo se lo tirano fuori.
Ma la risposta gliela do. No, io non gli chiedo al test di chiarire. Perché questa affermazione?
No, sono certo. Scusi, Presidente, si chiede al test di chiarire una frase che non si sa neanche se l'ha proferita lui. Come si fa?
Siccome ha detto che era presente a questa telefonata, chiediamo se lui ricorda di aver sentito questa frase e che significato secondo lui si debba dare a questa.
Allora mi permetto soltanto un'ultima osservazione, Presidente. Siccome il generale ripetutamente ci ha parlato di un'ipotesi e ci ha spiegato, io ho fatto l'ipotesi, allora se fosse un aereo americano, porre in premessa una domanda, invece qui è chiaro che si sta parlando di un fatto attuale, mi sembra non...
Certo,
non
no, questo, no, questo non è corretto e quindi questa la, sotto questo profilo...
Presidente, mi scusi, solo per chiarire... Lei precedentemente, quando ha letto il testo della domanda sulle esercitazioni, ha parlato di presente, indicativo presente, giusto? Allora, questo era dello stesso tenore di quella che ha fatto lei, visto che qua...
è diverso, avvocato, forse, è diverso.
Presidente, no,
è
visto...
diverso,
no,
non, è, ma... già, non è lo stesso, avvocato, forse, va bene. Quindi,
Presidente, mi scusi.
Su questo si può proprio discutere, ora...
No, nel senso che, mi scusi, Presidente, quello quando c'è la prima frase sul Phantom è una frase ipotetica, perché dici, ma voi quando lì è cascato un Phantom, chi chiamate degli americani? Invece in questo, ma solo proprio, non è una frase ipotetica, ma è, si usa il presente e si dice, su, provate un po' a questa maniera, vediamo se lo tirano fuori. Punto, la mia domanda finisce qua, Presidente. Non ha, un'altra, un'ultima cosa. Sempre ritornando al fatto dell'esplosione interna, lei rispondendo prima all'avvocato Bartolo ha detto che per lei era scontato che quando parlava di esplosione parlava di bomba, giusto?
Certo, ho detto anche le ragioni per le quali era venuto in mente
la bomba. Lei che stesse pensando a una bomba quando parlava di esplosione, prima di oggi, lo aveva mai riferito a qualcuno?
Prima di oggi?
Sì.
A qualcuno intende nell'ambito del processo?
Esatto, nell'ambito,
nell'ambito del processo,
sì.
No.
No. Processo. Quindi quando... Lei oggi è la prima volta che dice che aveva pensato che fosse stata una bomba, che poteva essere possibile che fosse stata una bomba. Oggi è la prima volta.
Certo.
Allora, mi risponda questa domanda. Lei, anche perché sul piano logico, vede connessioni tra un'esercitazione aerea e un'esplosione di una bomba?
Non ammetto la domanda.
Allora contesto, Presidente, sì. Andando avanti sempre in quella telefonata, è vero che c'è il colonnello Fiorito Di Falco che per primo fa questa ipotesi e dice, quando lei dice io stavo ipotizzando un'eventuale collisione, Fiorito Di Falco dice sì, ho un'esplosione, esplosione in volo. E lei, c'è scritto Guidi, dice ho vuol dire un'esplosione.
Sì.
E sì, perché sto fa... facendo, se ci avevano questa esercitazione, lei dice, se sto sbagliando mi corregga, quindi un'esplosione, o un'esplosione, e sì, perché ci avevano un'esercitazione. Mi spiega
E sì, è stata un'esplosione, sì, perché ci avevano un'esercitazione. Vabbè, se lei pensa a una bomba, cosa voleva dire?
Ma è una frase mozza, una frase,
una frase che, non ha senso.
Non c'è nessuna che vuol dire un'esplosione con l'esercitazione.
L'ha buttata lì, poi dopo 20 anni parla di un'esplosione, di una bomba.
Guardi, le considerazioni poi in sede di discussione finale. Qui ha risposto.
Sì, sì, no, quindi lei l'ha buttata lì. Si stava parlando di esercitazione e lei butta lì un'esplosione e lei pensava alla bomba.
No, non l'ha buttata lui, avvocato, l'ha buttata Fiorita.
No, lui quando ha detto sì perché c'era un'esercitazione ha appena finito di dire e l'ho buttata lì.
Non lo so, ma vabbè, quale correlazione ci può essere esercitazione?
Glielo chiedo io a lei, glielo sto chiedendo.
Ma quale ci può essere esercitazione e esplosione?
Glielo chiedo io a lei.
Correlazione, esercitazione, casomai collisione, c'ha un nesso.
Ma lei...
Ma la correlazione fra esplosione e esercitazione, non mi sembra che ci
perciò
sia...
Perciò glielo sto chiedendo io a lei.
Vabbè, è una parola mozza, uscita così, ma senza un significato... senza un nesso, non lo so, io ho parlato di collisione, mi sembra che il colonnello Fiorito dice o esplosione.
E lei ha detto poco fa che era d'accordo con anche con quest'altra ipotesi.
Esatto, poi perché è apparsa la parola esercitazione? Lei dice...
No, lei proprio lo ricollega nella telefonata all'esercitazione, non è che glielo sto dicendo
no,
io, lo dice lei.
D'accordo, infatti sto parlando io col colonnello Fiorito.
Dunque?
Il fatto che io abbia detto, poi abbia menzionato esplosione, riprendendo quello che aveva pochi istanti prima detto, mi sembra, il colonnello Fiorito, no?
Sì.
Dico bene?
Sì.
Perché condividevo, perché pensavo tra le ipotesi che potesse esserci un'esplosione. Io l'esplosione la collegavo con una bomba. No, poi può venire pure un'esplosione perché esplode un motore all'aereo e l'aereo precipita. Però in quel momento non era nel mio pensiero quello.
E lo ha detto, vabbè, nessun'altra domanda.